Buongiorno a tutti da WhyNews.tv. Oggi è martedì 9 marzo 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi, partendo in maniera un po' inconsueta da un inserto, quello dedicato alle buone notizie del Corriere della Sera, come vi avevamo anticipato ieri. Anche su WhyNews andiamo a Montefalco, dove l'integrazione fa buon vino, come racconta Luciano Ferraro. All'interno la lezione umbra, il Sagrantino dei Bagnai, profuma di integrazione nella vigna della famiglia dove due terzi dei dipendenti sono richiedenti asilo. Da 5 anni il progetto con la Caritas di Foligno, così racconta Marco Caprai, reciproco vantaggio per loro e per l'azienda. Sfatati i pregiudizi, si alzano alle 6 e fanno 7 km in bicicletta per andare a lavorare. Il progetto per i richiedenti asilo nei vigneti di Montefalco è solo uno tra quelli della Caritas di Foligno. Agli anziani la Compagnia della Solidarietà propone corsi di inglese, danza creativa, arte, teatro, pasticceria, lingua italiana e dialetti. E poi ce ne sono tanti altri, ma quello che maggiormente ci coinvolge, ci tocca, e come vi abbiamo anche già raccontato ieri proprio su WhyNews, è quello che riguarda la Arnaldo Caprai. Al di fuori delle mura trecentesche di Montefalco, il paese con la piazza rotonda, per la prima volta in 4 secoli in un'azienda, i migranti dell'Africa sono più numerosi degli umbri tra le vigne del Sagrantino, il vitigno forse importato dai seguaci di San Francesco. Marco Caprai, l'uomo che da 33 anni si batte per far crescere fama e qualità del Sagrantino di Montefalco, ha scoperto e dimostrato che l'accoglienza si può trasformare in beneficio per la sua azienda. La Arnaldo Caprai, da 5 anni, con la Caritas di Foligno, offre lavoro a gruppi di richiedenti asilo. Nato sottovoce, questo reclutamento in cantina e campagna è diventato negli anni un punto fermo della vita attorno al colle umbro più alto, 473 metri tra Assisi e Spoleto. Al punto che, quando si è trattato di compilare le buste paga di febbraio per i 92 dipendenti, è risultato che 60 erano arrivati in Italia chiedendo il diritto di asilo perché vengono da paesi in cui, come recita la nostra carta, viene impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantito dalla Costituzione italiana. Il progetto con la Caritas, racconta Caprai, è iniziato nel 2016. Piano piano abbiamo continuato a far lavorare i migranti. La prima sorpresa per Caprai è stato il livello di preparazione dei ragazzi del Senegal, dal Benin o da altre nazioni africane. Questi giovani, è convinto, sono la parte migliore di una generazione. Hanno alle spalle un percorso di studi, parlano 2 o 3 lingue. Da noi sono impiegati in tutti i settori, nel campo, nei lavori in cantina. Vengono assunti come salariati agricoli con tutte le carte in regola, poi seguono dalla potatura delle viti alla raccolta dell'uva. Sono lavori quasi a tempo indeterminato, in media lavorano fino a 180 giornate l'anno. Purtroppo noi produttori del vino raramente ci possiamo permettere di assumere tutto il personale da gennaio a dicembre. Per chi non si è mai trovato di fronte a una botte o a una pressatrice di uve, l'impatto con il mondo del vino è talvolta la spinta per cercare nuove strade. All'ultimo Vinitaly a Verona, ricorda Caprai, ci è venuto a trovare un giovane che era stato con noi un paio di anni fa. Si è presentato allo stand con un signore elegante, era il console del Benin. Il ragazzo era stato assunto come addetto commerciale del Benin ed era orgoglioso di dircelo. Dopo i primi mesi, i lavoratori che vengono aiutati dalla Caritas per il loro inserimento scelgono strade diverse. Quelli che hanno parte della famiglia in altri paesi europei, come la Germania, appena possono si ricongiungono con i parenti. Altri invece fanno venire in Umbria la famiglia, acquistano un'auto, affittano un appartamento e restano a lavorare con noi, oppure si trasferiscono in altre aziende, talvolta in altri campi, come l'edilizia, racconta ancora Caprai, questa bella, bellissima storia di integrazione tra i filari del Sagrantino di Montefalco. Restando sulle pagine delle buone notizie, Male Nostrum, questa più che buona è una pessima notizia. Animali da macello, fermate i viaggi bestiali, scrive Paola D'Amico. Dossier di Eurogroup for Animals. Servono nuove regole per i trasporti e un monitoraggio delle violazioni. Si movimentano 1,6 miliardi di capi all'anno, ma i tempi lunghi degli spostamenti compromettono il loro benessere. Si chiede che la norma comunitaria riveda i tempi di viaggio alla luce delle necessità etologiche delle diverse specie. L'odissea dei bovini, paradigmatico il caso delle due ex navi cargo partite dalla Spagna con destinazione Turchia e Libia lo scorso dicembre, rimaste a vagare con a bordo più di 2.600 bovini. Per il timore che ci fossero capi malati, il viaggio si concluderà con l'eutanasia di massa. Brutta storia. Restiamo ancora sulle pagine della buona notizia, e questa anche è buona davvero. Oltre confine, le mamme chef a Londra, iniziativa di un imprenditore siciliano, apre un ristorante con le mamme ai fornelli, arrivi da tutta Italia, a rotazione per 3 mesi, piatti tipici e accordi con i produttori regionali. Il reclutamento sui social, le prove di cucina e poi l'ingaggio con l'occasione di stare un po' accanto ai figli espatriati. Lasciamo adesso da parte le pagine delle buone notizie e andiamo su quelle del Sole 24 Ore, dove si parla di fiere, di alimentare, di internazionalizzazione e soprattutto di commercio estero. ICE fa rotta su Tokyo, ma è allarme per i vincoli cinesi su DOP e IGP. Il Made in Italy agroalimentare scommette forte sul mercato giapponese. Alla 46esima edizione del Foodex, la fiera internazionale del settore che apre i battenti oggi, ha messo in piedi il padiglione più grande di tutti. 1200 metri quadrati di stand, più o meno quanto la somma dei padiglioni di tutti i nostri concorrenti europei messi insieme. Persino un paese così vicino e così legato agli scambi commerciali con il Giappone come la Corea del Sud ha un padiglione di soli 700 metri quadrati, ricorda scherzando Masahito Takeo, responsabile per le partecipazioni ufficiali dei paesi esteri alla kermesse, mentre la Spagna, che ha il secondo più grande stand tra le delegazioni europee, non è andato oltre i 350 metri quadrati. Ma la cosa ancora più importante è che il Foodex di Tokyo, che saltò a pia pari l'edizione 2020 a causa della pandemia, quest'anno si svolge in presenza fisica. Da oggi al 12 marzo sono attesi 25.000 operatori, aggiunge Takeo, in collegamento durante un incontro organizzato dall'ICE. Certo, saranno meno di un'edizione normale, l'ultima del 2019, per esempio, ne contò 85.000. Ma è il segnale che in Giappone siamo pronti a ripartire. E se Tokyo riparte, le nostre imprese sono pronte a sfruttare l'opportunità di questo grande mercato asiatico, la cui economia nel 2020 è cresciuta dell'1,7% nonostante il Covid e dove i consumi, soprattutto quelli casalinghi, sono in aumento. L'autosufficienza della produzione alimentare in Giappone è solo del 37%, ha ricordato ieri il presidente ICE Carlo Ferro. Agli acquisti all'estero, dall'estero per il paese sono vitali, ma ad oggi l'Italia rappresenta solo l'1,7% di quanto importato. Intanto, come detto già dal titolo, in Cina il Made in Italy italiano incontra nuovi ostacoli. L'amministrazione cinese sta interpretando in modo estensivo una norma di legge del 2017, obbligando quindi i consorzi di tutela ad indicare un referente legale cinese per continuare le attività promozionali già programmate, ha detto ieri il presidente di Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro. In sintesi, i consorzi dovrebbero riconoscere nell'immediato che ad essi stessi vengano applicate le norme nazionali in materia di organizzazioni non governative, altrimenti le attività promozionali in corso di svolgimento e ancora da realizzare sul territorio cinese costituirebbero una violazione della legge nazionale senza la sottoscrizione di una lettera di intenti. Appare piuttosto evidente come una simile richiesta sia illegittima, in quanto costituisce una barriera non tariffaria imposta in modo totalmente arbitrario dal governo cinese. Una decisione che sconcerta anche perché giunge a pochi giorni di distanza dall'entrata in vigore dell'accordo bilaterale UE-Cina dello scorso 1 marzo, riguardante proprio la tutela e la protezione dei prodotti a indicazione geografica, dice ancora il presidente di Federdoc. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, si parla soprattutto di ristori e del DL Recovery, ma anche di altre iniziative in seno al Ministero dell'Economia. Tra le tante, la concorrenza e la direttiva Bolkestein. Il TAR Toscana boccia la proroga spiagge, scontro sul commercio, accolto ricorso all'antitrust. Il garante dice servono gare anche per gli ambulanti, e questo evidentemente avrà a che fare con gli stabilimenti e con tante attività di piccola ristorazione e commercio vicino alle spiagge italiane. Sempre sulle pagine del Sole, l'agroindustria che resiste tra faglie e filiere, scrive Aldo Bonomi nel suo Microcosmi. Per trovare una tessitura economico-sociale che tiene assieme il largo nord con il lungo mezzogiorno, occorre volgere lo sguardo alle filiere agricole che si fanno agroindustria. Parliamo di un settore che dal campo alla tavola, compresa la distribuzione, vale l'11% del valore aggiunto della nostra economia, con 2,1 milioni di imprese e 3,4 milioni di addetti, trainato da performance economiche che lo collocano ormai da qualche anno al vertice della graduatoria del Made in Italy per tasse di crescita. Il settore agri-food è riuscito ad attraversare quasi indenne le ondate di crisi degli ultimi 15 anni, trovando ogni volta nuovo slancio espansivo oltre la sua natura anticiclica. Sulle pagine dedicate alla finanza e ai mercati, l'apertura è per Londra, che riprende lo scettro con la mega IPO di Deliveroo. L'app dei rider di cibo sbarcherà in borsa ad aprile, valore 9 miliardi di euro, boom di ricavi più 54% grazie alla pandemia, ma i conti sono in rosso, 220 milioni. Lasciamo adesso da parte anche le pagine del Sole 24 Ore, torniamo brevemente su quelle del Corriere della Sera. Il rapporto Agri High Tech, agricoltura sostenibile, sì, dal 48% delle aziende. La sostenibilità ambientale e sociale nella gestione dei rischi e nelle qualità dello sviluppo aiuta le imprese agricole a crescere, rendendole più innovative e competitive, migliorando anche la qualità dell'occupazione. Lo pensa e lo fa un'azienda del settore su due, il 48,1% in Italia. E questa attenzione, sempre per una buona metà delle imprese, esce ulteriormente rafforzata dalla pandemia che ha impresso significativi cambiamenti alla cultura aziendale e dato nuovo significato e obiettivi a politiche sostenibili. Sono questi i principali risultati del primo rapporto Agricoltura 100, promosso dal Reale Mutua in collaborazione con Confagricoltura e realizzato da Innovation Team del gruppo CERVED, che ha effettuato un'indagine sull'impegno delle aziende agricole italiane nei diversi ambiti della sostenibilità. In chiusura, sulle pagine di Repubblica, anche qui si parla dell'operazione Deliveroo, che ha i conti in rosso, ma prepara una quotazione da 7 miliardi di sterline. Il fondatore Wishu lavora a un fondo per premiare i rider con record di consegne. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre su ynews.tv.